Benvenuti a questo spoiler special della serie Il Super Classico. Oggi parliamo dei Sette Samurai di Akira Kurosawa, film del 1954, capolavoro, da alcuni ritenuto il più grande film mai fatto, da alcuni uno dei più grandi film mai fatti, da nessuno una ciofeca perché non lo è. Sono qui con Teo Yusufian.
Ma ciao a tutti, è sempre una meraviglia parlare di... Sì! Il super classico, anche senza audio, va bene così. E abbiamo un ospitone che è tornato a trovarci dopo un sacco di tempo e sono molto molto contento di averlo per parlare di un capolavoro senza tempo come questo film.
Esatto, abbiamo con noi il regista, documentarista, autore, direttore della fotografia, chi più ne ha più ne metta, Giorgio Carella.
Ciao, non vedevo l'ora di parlare di Giappone, di Kurosawa.
Lo so, ti ho chiamato apposta.
Allora, entriamo subito nel vivo. Questo film, a parte che insomma è un film che ha rivoluzionato il cinema, è un film di una modernità incredibile.
Ed è assurdo.
Rivisto ancora oggi. E che ha inventato con cui Kurosawa ha inventato un sacco di cose, ma non dimentichiamoci che per Kurosawa questo era un punto di svolta, perché è il suo vero primo film di samurai, perché aveva fatto altri film di samurai in precedenza, ma che non erano del genere ciambarade, delle battaglie con le spade, con l'azione, no? Sì. Tipica dei film di samurai. Quindi è il primo film di Kurosawa che appartiene al vero genere dei film di samurai, che è un genere popolare, un genere di intrattenimento all'epoca per il Giappone, e lo diventò poi anche per il resto del mondo, proprio grazie anche a questo film, che venne presentato in tutto il mondo e che fu rivoluzionario. Come si approccia Kurosawa a un nuovo genere? Dov'è che va a sperimentare?
Assolutamente do la parola a Giorgio, ma non scherziamo.
Beh, non è
qua
un mistero che Kurosawa avesse idee molto 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 chiare sul cinema western, essendo secondo me anche a ragione considerato nei tempi il più occidentale dei registi giapponesi, ma non perché si svendesse, bensì perché probabilmente aveva capito, come dire, la valenza universale della cultura giapponese e dove la cultura giapponese diventava facile, di più facile comprensione anche per popoli apparentemente lontani, come potevano essere i francesi, per esempio.
Trovava il punto di incontro, una cosa che tra l'altro è attualissima, perché si sta cercando di globalizzare anche le culture locali. Vedi il cinema coreano, vedi anche il cinema italiano, no? Che nella nostra italianità cerchiamo di sdoganare delle cose tipicamente italiane a un pubblico internazionale. In quel caso lì però siamo nel 1954.
Era per quello che lui era stato così rivoluzionario, perché effettivamente in realtà prende una storia molto giapponese, ma molto 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 molto, nei valori, nel modo in cui venne raccontato. Per esempio, una cosa che mi ha colpito una delle prime volte che lo vedevo non è tanto l'aspetto morale del film, quanto l'idea di trasmetterti un'etica dei personaggi, no? Dove non, esatto, non è il giusto quello che viene affrontato, ma il come farlo, che è una cosa, come dire, per noi sicuramente una delle prime cose che spesso vengono messe in discussione. L'idea del western sicuramente è una delle cose che lo ha colpito di più, su cui ha ragionato. Inoltre, ma questo lo sappiamo, credo che forse proprio Teo mi aveva detto questa cosa, che I Sette Samurai è uno dei film a cui si è anche ispirato George Lucas per Guerre Stellari. Quindi è una cosa che poi ha travalicato la geografia, travalica le storie, travalica il tempo.
Assolutamente. E tra l'altro io so che inizialmente la storia non era neanche questa.
Cioè, no.
Lui voleva raccontare la storia di un samurai. Di un samurai. Che arrivava, cioè, voleva seguire un singolo samurai, ma non riusciva a trovare... nelle documentazioni, facendo ricerca, eccetera, informazioni sufficienti per come sentiva di voler raccontare la storia. Sentiva che c'erano dei buchi e non voleva riempire i buchi con della roba scritta da lui. E quindi la storia ha cominciato a gonfiarsi. Da un samurai sono diventati 3 o 4 in varie scene diverse, tipo una sorta di, se vogliamo, Intolerance, però fatto con i samurai, quindi periodi diversi, personaggi diversi nello stesso film a spezzoni, fino poi a prendere la forma che ha preso, che alla fine è una delle storie anche comunque che hanno ispirato, appunto, a parte Lucas, ma una marea di altra roba, tra l'altro rimanendo nell'universo, un qualcosa di molto più recente che magari conoscono tantissimo anche i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, cioè una puntata di The Mandalorian è dichiaratamente
un omaggio ai,
Sette Samurai, ma proprio quella roba lì.
Ma di qui in poi vi ricordo che andremo ad analizzare gli aspetti, ogni dettaglio della storia e anche del finale, quindi questo è uno spoiler special. Se non l'avete mai visto, andate a vederlo, poi continuate ad ascoltarci, perché insomma sviscereremo un po' tutto. Parlando di dei personaggi, no? Che dicevamo, questo film ha un modo ben preciso di presentarli. E in particolare i samurai. Il momento in cui i contadini vanno alla ricerca di questi samurai che li possano aiutare, il primo che vediamo è Kanbei, che viene presentato in un modo molto particolare.
Sì, perché lo vediamo che praticamente fa una cosa assolutamente inusuale per un samurai, perché non capisci cosa stia facendo né perché.
Si fa rasare
il capo, si fa tagliare i capelli, rasare i capelli per assomigliare a un monaco.
Che tra l'altro, cioè, il codino del samurai è un simbolo molto importante all'epoca, perché rappresentava lo status. Ti fa capire già questa differenza sociale, no? Un samurai è un samurai, ha quel look per venire identificato per un preciso motivo, perché c'è una divisione sociale ben netta, no? Lui rinuncia a questa cosa pur di aiutare una persona in difficoltà, una bambina in difficoltà.
Che è stata rapita. Da un ladro, da un rapinatore, eccetera.
Sì, lui si finge un monaco per poter passare...
Per incastrarlo. Esatto.
E mentre viene rasato, in quel momento viene presentato anche un altro personaggio fondamentale, praticamente il personaggio simbolo del film, che samurai in realtà non è, che è Kikuchiyo, interpretato da Toshiro Mifune. E io non lo so voi ragazzi, però allora, questo film è notoriamente conosciuto per essere il mio film preferito. E in quel momento, quando Kanbei e Kikuchiyo si scambiano uno sguardo, ci sono due primi piani tra i due che si guardano, perché Kanbei lo guarda e dice: ma chi è questo? Perché sta lì accovacciato? Sembra quasi una bestia feroce che lo guarda. E Kikuchiyo invece lo guarda con quel misto di diffidenza, ammirazione e disprezzo. E io mi sono messo a piangere.
Beh, non mi stupisce.
Cioè, perché avendo visto il film e sapendo chi è Kikuchiyo, come andrà a finire la storia,
perché.
Chi è Kanbei e come svolterà un po' tutta la situazione, quello sguardo lì è premonitore di tutto il film, fondamentalmente, no? Di questo incontro di gruppi sociali.
Ma infatti mi ricordo di aver letto che ai tempi, e anche per parecchi decenni successivi, I Sette Samurai fu accusato di essere un film classista, di mettere l'accento, una cosa che io non ho mai capito, però mi ricordo che addirittura ne parlammo all'Izzo, cioè a scuola quando studiavo cinema, che evidenziava e sottolineava tanto le differenze di classe, le differenze di, come si dice, di non di intelligenza, però di acume, la clamorosa differenza che c'era tra i samurai e i contadini, che venivano trattati nel film come dei poveri pirla, adesso non vorrei dirlo in questo modo, però come dei poveretti, delle persone inette, abiette, da non considerare, mediocri. Esatto, sì.
Però
che
c'è
non è così tanto lontano dalla verità, ma non mi sembra così esagerata la cosa.
Secondo me è una svista clamorosa, perché il film vuole proprio raccontare un incontro di queste... Cioè dice: ci sono queste due classi, sono diverse, e poi c'è un discorso che fa Kikuchiyo che è fondamentale.
Lì
volevo
arrivare.
Però sì, vuole mostrare come cooperando le due classi si possono fare grandi cose insieme. Quindi è una celebrazione dell'unione, no? Di questi due mondi. Però prima di arrivare, magari volevi aggiungere qualcosa, Giorgio?
No, che in realtà è un film fortemente politico. Da un lato riflette la reale divisione sociale non solo del Giappone dell'epoca, ma anche del Giappone di oggi. In Giappone le classi sociali sono ancora nettamente separate ed è difficile passare da una classe all'altra. Io credo che il lavoro di Kurosawa fosse inteso da intendersi anche in questo senso, cioè in qualche modo è una lettura rivoluzionaria del suo stesso paese, della sua stessa cultura, e nel momento in cui effettivamente queste due classi sociali, cioè fra virgolette il lavoratore, possiamo dire così, e il combattente o l'intellettuale della guerra, in qualche modo si incontrano, le barriere si disintegrano, perché sono le due forze sociali che, una volta che vanno a collaborare, cambiano effettivamente lo stato delle cose. E io l'ho sempre interpretato da questo punto di vista, un po' come dire, come se ci fosse un'anticipazione di alcune anche tematiche che poi, certo, vengono affrontate da Sergio, mm-hmm, Leone, in qualche modo, insomma, mm-hmm, questa
sì, non vuole essere sovversivo, però il seme di questo messaggio c'è ed è forte nel film e viene fuori. Ma tornando alla presentazione dei due personaggi, lì c'è un utilizzo, cioè anche a livello di montaggio. Il montaggio di Kurosawa è molto attento, montava lui i suoi film e non faceva, cioè, sebbene determinate cose le facesse a istinto perché non erano mai state fatte prima, niente era dovuto al caso, il montaggio è molto molto preciso. E c'è una scelta quando Kanbei entra nella capanna per salvare la bambina, tra l'altro noi non vediamo cosa succede,
esattamente,
vediamo soltanto il suo scatto felino e vediamo uscire il criminale, il rapitore ferito in slow motion, al rallenti, mentre viene alternato con le immagini di coloro che guardano, che tra cui c'è anche Kikuchiyo, che sono a velocità normale. E viene più volte alternata questa cosa tra il rallenti e la velocità normale, che era una cosa che non era mai stata fatta prima.
In tutto il film ci sono un sacco di scene epiche, soprattutto i corpi che cadono a terra, i momenti di combattimento, la battaglia finale lunghissima, clamorosamente bella, ma ci sono un sacco di rallenti che nel 54 credo che non fosse un'abitudine.
La prassi normale.
Esatto. No. Ed è una cosa che si usa ancora oggi, c'è chi ne addirittura ne abusa, però è entrato assolutamente nel linguaggio collettivo mondiale, se vogliamo, nel linguaggio visivo anche della televisione, non solo del cinema, cioè il fatto di come si dice, di rendere epiche le immagini grazie al rallentatore. È una cosa, è una sorta di scatto mentale, secondo me, molto interessante, molto importante, sì, perché cioè, come esseri umani noi non vediamo le cose al rallentatore.
No, certo.
Quindi proprio, per capire che rallentandole le enfatizzi.
Beh, però non è proprio così, perché noi, come la monta Kurosawa, tu vedi le persone che guardano e quel cut su quello che stanno guardando, quel raccordo di sguardi, è amplificato dalla loro percezione. Quindi tu capisci che per loro quel momento lì è estremamente potente, emozionale e teso dal fatto che è in rallenti, e quindi lo stai percependo come lo percepiscono loro, con questa dilatazione del tempo. Tra l'altro, l'uso del rallenti non era la prima volta che veniva fatto. Se non sbaglio, Vertov o Eisenstein l'avevano già usato, ma non in quel modo.
Ma
lì.
Non così.
L'aveva fatto anche a Bel Gans, credo, in alcune cose.
È la stessa, diciamo, la stessa cosa che si dice della Steadicam, quando si dice, ma l'hanno usata anche prima di Shining. Certo, però lì gli è stato dato una grammatica.
Esatto.
È la stessa cosa, secondo me, per il rallenti in questo film.
Dopo aver visto Kurosawa, magari vi sembrerà normale, no? Perché abituati al cinema moderno sembra una cosa normale, ma nel 54
non lo è,
cioè è una rivoluzione.
Io mi chiedo se lui non abbia fatto delle riflessioni da buon giapponese su quella cosa tipicamente nipponica della, come dire, bellezza estetica della morte.
Può essere.
No? Ah beh, sì.
Per
sta.
Cui se fosse un uomo che muore è anche una specie di fiore che si spaccano in qualche modo. Se in questo non ci fosse una riflessione, magari.
Può essere. Cioè, sì, anzi, credo che tu abbia azzeccato anche un po' perché è la visione tipica del giapponese, che cerca la bellezza in qualsiasi cosa, no? Quindi di esaltare un momento, magari che è anche un momento decisivo, no? Andando avanti, la presentazione dei sette samurai è sempre molto enfatizzata, in particolare quella di Kyuzo, che è il più figo di tutti, più figo del esattamente. C'è niente da dire, tutti di, cioè, chiuso è figo.
È il figaccione.
È il figaccione, è quello veramente forte, veramente bravo, lo sanno tutti, lo stimano, lo rispettano, è anche quello super serio, è quello che non ride quasi mai.
No, infatti.
O forse
sì.
Mai.
Beh, è forse il vero samurai.
Sì, tra l'altro
sì, è quello che diciamo forse risponde più all'immagine che ognuno di noi ha del samurai, insomma, il guerriero integerrimo e puro.
Ma come dicevi tu prima, non sono completamente inventati i personaggi di alcuni dei samurai, perché erano ispirati a delle figure storiche. Sono dei ronin, quindi samurai
senza padrone
liberi di lavorare per chi vogliono, che però decidono di lavorare per un pugno di riso,
costretti a lavorare in realtà, perché era una condizione molto sofferta. Il problema era che il ronin desiderava uscire dalla sua condizione di ronin per trovarlo un padrone, quindi l'idea che fossero costretti in qualche modo a utilizzare il loro know-how, la loro capacità per lavori, passatemi il termine, un po', spesso lavori di sicurezza, ma non percepiti da loro come lavori di caratura, di nobiltà, loro lo vivevano come una grandissima sofferenza. Infatti il compito del Ronin era trovare un padrone, cioè riuscire a rientrare in un sistema per cui non si era più Ronin.
Forse in questo caso loro accettano proprio perché pensano che sia un gesto nobile quello di aiutare questi contadini, che li elevi un po' da quella condizione di onta. No?
Anch'io l'ho sempre vista così. È della cosa che dicevamo prima dell'etica, no? più che della morale. C'è un compito più nobile di quello che può essere il semplice uso della spada. In quel momento lì ho la sensazione che loro effettivamente trovino per un attimo il loro padrone in una idea di giustizia, che però non è così scontato, perché il samurai non si muove per la giustizia, ecco, sì, nel film è così, è come se la giustizia in quel momento diventasse il loro padrone,
il loro padrone che devono
soddisfare fino alla morte.
E seguire, esattamente.
E poi abbiamo il personaggio, l'altro personaggio fondamentale, che è quello di Katsushiro, che in realtà non è neanche lui un samurai come Kikuchiyo, perché non lo è ancora diventato. E durante il film capiamo che lui è pieno di soldi, è figlio di un nobile, perché tipo dona i soldi di nascosto ai contadini, quindi è più mosso dall'ideale del samurai che da una vera, insomma, carriera o che... E poi è chiaramente è parte della storia romantica con Shino, la contadina mascherata da uomo, che, tra l'altro,
anche qui è scusate la parola, ma decisione secondo me enorme di inserire un personaggio del genere in un film così, anche perché innanzitutto è praticamente l'unico personaggio femminile degno di nota, perché
ci sono tre donne e tre primi piani di donne. Uno è quello di Shino nel momento del bacio con Katsushiro, che è un momento culminante della loro storia. Un'altra è la vecchia del villaggio, sì, perché è un
bello
personaggio
io
importante.
Io e Giorgio annuiamo, ma non ci vedono.
Che è un personaggio cenni. Importante perché fa cambiare idea ai samurai, in particolare a Kanbei, sul fatto che effettivamente questi erano sete di vendette, non li potevi fermare, perché lei, insomma, si vendica del figlio ucciso dai briganti. E il terzo è la moglie del contadino Rikichi, mi pare si chiamano, che è un altro personaggio importante, perché hanno la loro importanza anche i contadini. Ci sono delle storie anche dei contadini. Rikichi è il personaggio più importante, che nasconde il fatto che la moglie sia stata rapita dai briganti fino al momento in cui non la trovano lì nel villaggio dei briganti, e lei... pur di non vivere l'onta di essere stata stuprata da questi qui, che tra l'altro non era neanche colpa sua, poveretta, si suicida. Cioè, quindi lui vive questo dramma di livello atroce, proprio incredibile, e quindi lì abbiamo il terzo primo piano della moglie di Rikichi. Solo tre donne in un film che comunque è un film sull'universo maschile, è un film sul cameratismo, sulla forza, sul sul mondo maschile fondamentalmente,
sull'onore, sulla tradizione, anche il fatto che comunque ci sia l'anziano del villaggio, che ovviamente è uomo, che è colui che guida le decisioni del villaggio intero. Quindi è un film assolutamente maschile. Per quello che dico che il personaggio di lei è particolare, innanzitutto perché da subito viene defemminilizzata
dal padre,
tra l'altro in una scena molto forte secondo me, perché lei è lì che si cura e quindi è lì che in quel momento sta prendendo cura della propria femminilità, perché si sta appunto pettinando i capelli, si sta curando i capelli che sono lunghi, e il padre arriva e gli dice: no, ti devi tagliare i capelli, ti devi vestire da uomo perché arrivano i briganti
e ti fanno la festa.
Esatto, e magari ti violentano e non è il caso, e lei chiaramente non ne ha nessuna intenzione. Quindi abbiamo un personaggio femminile interessante, giovane donna in un film tutto maschile, che però improvvisamente viene reso uomo in un certo senso anche lei, no? Che però, nonostante questo, diventerà la protagonista di una delle, anzi forse la parentesi dolce di 3 ore e mezza di film, perché
dolce e drammatica però.
Sì, dolce e anche drammatica, certo, però diciamo che al di là di quando se la ridono tra di loro, soprattutto prendendo in giro Kikuchi, o che poi a un certo punto decidono fondamentalmente di adottare, perché quando lui all'inizio li segue nonostante dica di essere un samurai ma non lo è, quando poi viene sgamato, che fa vedere questo foglio con una sorta di albero genealogico e gli dicono che non può essere lui perché
avrebbe
13 anni e quindi chiaramente tutti lo prendono in giro, però a un certo punto veramente compiono una sorta di atto di adozione, è come se gli facesse tenerezza, lo prendono con loro, salvo poi scoprire che è effettivamente utile. Però a parte queste parentesi del suo personaggio con un Toshiro Mifune che, come al solito, è secondo me impressionante, passa da un registro all'altro con una naturalezza
Kurosawa
incredibile.
Kurosawa gli aveva detto: divertiti, fai quello che vuoi.
Ah, e beh, ok, allora si vede.
Sì.
Però ecco, sembra arlecchino in certi momenti.
Sì, no, è picaresco.
Sì, sì.
Però ha sempre questi movimenti animaleschi. E proprio lo vedi, cioè, la percezione proprio della mimica del corpo è di una bestia, un animale delle foreste, no? Che si muove sinuoso, si acquatta, scruta. Ha creato un mondo in un personaggio. Ed è per quello che poi è diventato il simbolo, perché è accattivante, è affascinante.
Vero, sei proprio la persona che, come dire, è istintivamente portato a fare quella cosa lì, no? Grazie al suo istinto animale, non è la carriera, non sono le radici culturali, è il desiderio, no.
Però c'è sotto talento naturale, c'è sotto quella motivazione, e secondo me lui poi ha il monologo più bello del film, che è quello in cui dice: voi cosa credete che siano questi contadini? Sono degli stronzi, vi nasconderanno la roba, se possono vi fanno le scarpe. E lì sembra avercela tantissimo con i contadini, fino a poi a dire: e chi credete che li ha resi così? Siete stati voi.
Esatto.
Quindi lui ha uno schifo per i contadini perché li disprezza per il loro essere vili, però allo stesso tempo disprezza i samurai per come li hanno fatti diventare. E comunque vorrebbe diventare un samurai
perché era un contadino
e voleva essere forte, voleva essere dall'altro lato.
Ma infatti quella è la storia perfetta, cioè per lui è la storia della sua vita, davvero il momento in cui il contadino e il samurai
si incontrano
e vivono insieme per la stessa esigenza, la stessa problematica.
Infatti lui è il ponte comunicativo tra i due mondi.
Beh, sì.
È quello che quando arrivano nel villaggio e tutti sono nascosti perché si cagano addosso, riesce a stanare tutti i contadini. È quello che ha il contatto con i bambini. È quello
un'idea
che...
geniale, tra l'altro.
Sì, e lui è il vero trade union di questi due mondi, perché alla fine è un film che racconta di due mondi separati che si vanno a scontrare, a unire, no?
E lui effettivamente lì, come si dice, lì è l'incrocio di queste due corde, non so come dire. Queste due parallele che a un certo punto in realtà vengono piegate una verso l'altra, a un certo punto si toccano e lì in mezzo c'è lui.
Con risultati tra il ridicolo e il devastante.
Beh, la scena con lui, con il bambino.
Quella ti spezza.
È clamorosa. Anche quella perché viene fuori tutto quello che era lui, cioè il momento in cui dice: è quello che è successo a me.
Quando trovano salvano un bambino nella casa in fiamme con la mamma morente, questo povero bambino, figlio di contadino, ormai orfano, e lui si ferma, si blocca, si congela e poi dice: questo sono io. Cioè, lì è, capisci tutto il personaggio, no?
Esatto.
E basta poco, perché non ti racconta mai cosa è successo, cosa non è successo, dove è arrivato lì. Non serve quello, basta una frase e la recitazione di Mifune in un totale, non un primo piano, in un campo lungo, ti racconta tutto.
Ecco, a proposito proprio della fotografia.
Ecco, parliamo della fotografia.
Stavamo dicendo una cosa prima, microfoni spenti, io e Giorgio, che è un film in 4/3.
Sì.
È un film proprio uno, addirittura forse 1:33 a 1, se non 1:37. Sì. Ma quando lo vedi, mentre lo vedi, quando lo finisci, cioè nel senso, io nel mio immaginario, nella mia testa, adesso quando l'ho rivisto apposta per questo spoiler special, quando l'ho rimesso su, che ho il DVD a casa, mi era già successa questa cosa,
anche
e
me,
per l'ennesima volta ho detto: ah già che è in 4/3, perché nella mia testa questo film è panoramico.
Sì.
Cioè, la potenza delle immagini, della fotografia di questo film non è un 4/3. Non lo so perché, ma nella mia mente, nella mia memoria, il film è sempre stato cinematografico, un po' come
vasto.
I film di Ford, i film di Leone, quell'immaginario lì. In realtà no.
Non lo è. E ti dirò
ed
di
è
più.
Strana sta roba.
Nella mia testa, nella mia memoria, è in 3D. Ma non dico non è una battuta, perché ha un modo di utilizzare l'inquadratura e gli spostamenti nei piani che lo rende tridimensionale. Ogni ambiente, con un semplice, una panoramica, un movimento camera, diventa tridimensionale. La composizione delle inquadrature dei personaggi nello spazio, quasi sempre abbiamo un fuoco che tiene tutto a fuoco, no? Quindi una composizione complessa dell'immagine, dove in alcuni quadri entrano tutti e sette i samurai e magari anche un paio di contadini, ma con una disposizione ben precisa.
È quello proprio, cioè, anche a me mi rimane sempre questa idea che sia un formato larghissimo, panoramico. Però è proprio vero, cioè lo studio dello spazio che c'è in ogni inquadratura ti sembra tutto vasto, tutto grande, tutto comprensibile, proprio nel senso che lo puoi vedere, lo puoi raccontare in quell'immagine, anche solo in un'immagine.
E poi veramente sono appunto tante le composizioni con molti personaggi che interagiscono tra di loro. Ed è una cosa, ora io ammetto la mia ignoranza in tal senso, non sono un profondissimo conoscitore del cinema giapponese di quegli anni. Ho visto alcuni film, non li ho visti ovviamente tutti, conosco i classici, i maestri tra Ozu, Kurosawa eccetera, ma non posso dire di essere un espertone. Però nel cinema orientale, cinema di Hong Kong, giapponese, taiwanese, sudcoreano, anche di oggi, è un tipo di composizione che utilizzano ancora molto più rispetto al cinema europeo e al cinema hollywoodiano. Esempio che conoscono tutti: se vi capita di riguardare Parasite, o ve lo ricordate, o andate a guardarvi un po' di frame cercando su internet eccetera, vi accorgerete che sono veramente tante le inquadrature dove ci sono molti personaggi che interagiscono tra di loro, e sono poche quelle dedicate ai primi piani, mezzi primi piani, da usare poi in montaggio. Cioè, è molto lasciato al quello che una volta si chiamava master shot, cioè giri l'inquadratura larga,
sì, sì,
e poi vai a stringere, no?
Però non è loro non lo girano, come si dice, di servizio. Cioè, è l'inquadratura
più
importante. E forse lì, quando quell'inquadratura ti sta mettendo in discussione su alcune cose, vai a stringere. Ma se non ce n'è bisogno, ce n'è bisogno,
esatto.
Cioè, la vita può restare tranquillamente in un quadro
rimane
solo
lì
largo.
Però rivedere oggi un film di ormai tra pochi mesi 70 anni fa, come i Sette Samurai, e trovare delle cose che rivedi ancora oggi,
ma ne trovi, a parte questo e il rallenti,
la velocità dei cut nelle scene d'azione, ci sono delle inquadrature che durano un secondo anche.
Con dei dettagli, tra l'altro, che è una cosa che mi ha ricordato un sacco i clamorosi film famosissimi di Eisenstein.
però
che con poi una... sono stati presi in giro, va bene, dalla questione di Fantozzi, eccetera. Però il famoso occhio della madre, cioè la carrozzina,
però la velocità,
quel tipo di montaggio,
la velocità dell'editing che c'è nelle scene d'azione è una roba che all'epoca non si vedeva.
No, cioè, assolutamente contemporaneo.
Inquadrato di un secondo, giusto per impressionare la retina con quell'immagine, per far capire cos'era, per dare ritmo all'immagine. Oppure i tagli sull'asse, su immagini che vanno a stringere, con quel qualcosa che sembra quasi un jump cut. Mm-hmm. E quelle cose lì anche erano una scelta stilistica di Kurosawa che era innovativa per l'epoca. E che tutt'oggi regge, cioè tutt'oggi
ti sembra ancora modernissimo. Sì.
E
poi è modernissimo e fa ancora scuola. Cioè,
e per la prima volta usava anche lenti a focale più lunga. Lui di solito era un regista che usava molti grandangoli, cioè quasi solo grandangoli nei film precedenti. Questa volta invece va a usare anche teleobiettivi e con una funzione ben precisa. Su alcuni primi piani o per avvicinare personaggi che sono su piani più distanti e farli sembrare più vicini, o andare poi su inquadrature in grand'angolo per allontanare i personaggi. C'è un grande uso di queste cose qui, anche magari in campi e controcampi usa focali completamente diverse per avvicinare o allontanare i personaggi. E riguardandolo è una cosa a cui magari non avevo fatto troppo caso, però guardandolo con un occhio analitico ci sono delle scelte che effettivamente
coraggiose,
ma soprattutto niente lasciato al caso su un film di 3 ore e mezza, ricordiamolo, perché deve essere stato di una complessità produttiva incredibile. Cioè sappiamo benissimo quanto nessun regista voglia girare con cavalli o
animali, bambini,
scene notturne. C'è di tutto in questo film: pioggia, fango, cavalli, bambini, fuoco, c'è qualsiasi cosa.
Che mi è venuto in mente adesso, una delle cose che secondo me mi sottolinea anche la cura che ci mise Kurosawa nel farlo e che ritroviamo poi anche qua un'altra volta nel cinema moderno, contemporaneo, è che Kurosawa preparò l'albero genealogico e la backstory, cioè il background della storia di 101 contadini.
No, vabbè.
Andando a consegnarlo a ognuno di loro, ma in modo davvero? Che tutti quanti sapessero che personaggio stavano interpretando. Stacco: sul set di Titanic viene fuori che James Cameron parlò con ognuna delle 150 comparse principali per raccontare loro il loro albero genealogico e il loro background di che personaggio dovessero interpretare.
E a chi si sarà ispirato?
E chissà chi si sarà ispirato. Però ti dici, cazzo, Kurosawa l'ha fatto negli anni 50, i primi anni 50.
Sì. 54, tra l'altro, anno simbolo del cinema giapponese, perché uscì anche Godzilla. Ma quella è una storia.
54 per un altro supercar. Il film, ma venne girato quasi 2 anni prima, quindi.
I Sette Samurai o Godzilla?
No, i Sette Samurai.
Poi, tra l'altro, il discorso che dicevi dei contadini, i 3 contadini fondamentali nel film sono appunto, diciamo, Rikishi, che è il giovane, Manzo, che è il padre di Shino, che insomma è quello un po' ostile, e poi c'è il vigliacco, Eisei, che è un po' un comic relief, però che mette anche tenerezza, che rappresenta la parte della debolezza, no, dei contadini, che però pur di interrompere questa catena di vessazioni, vendicarsi, eccetera, è disposto a dare la vita anche lui, e così farà, insomma, poi nel corso del film. Quindi è bello vedere come il focus del film non siano solo gli eroi, i samurai, ma anche i contadini, che a loro volta diventano eroi. Prima, quando i samurai gli impongono le regole marziali, e quindi vediamo quelli che scappano, che vengono minacciati di morte perché non possono scappare per difendere le case al di fuori del fiume, no? Del confine del fiume, perché devono rimanere uniti, no? Mm-hmm. Infatti le case poi vengono incendiate.
Le case sacrificabili, che tra l'altro anche questo è al centro di un discorso abbastanza, secondo me, importante. Simbolico e importante sulle questioni
che riguardano il comune, non
esatto,
il comune,
sulle scelte che uno deve compiere di sacrificare qualcosa per il bene di tutti.
Cioè. Esatto, però capisci che lì l'unione fa la forza, no? Le necessità dei molti sono più importanti di quella del singolo, e comunque se hai tutta la comunità dalla tua parte la casa te la ricostruiranno, sì. Non è che poi hai perso. E appunto avere questo focus anche su di loro riequilibra le cose. Quelli di cui vediamo meno sono i briganti, perché sono un po' sempre al di fuori del racconto, no? Non vengono mai raccontati il loro personaggio o giustificati, però secondo me non ce n'è bisogno, perché le storie sono quelle di coloro che devono difendersi.
Esatto, no? Anche se posso dire una cosa sui briganti, mi ha colpito, perché non me lo ricordavo, dico la verità, quando ho rivisto appunto il film adesso, La prima immagine del brigante che si vede nel film, che praticamente inizia praticamente con loro, ed è questo cattivissimo con questo trucco, con questa mezza luna in testa, cioè mette abbastanza terrore, cioè come inizio, come partenza di un film, perché è raro vedere un cattivo così caratterizzato dal punto di vista estetico, dal punto di vista visivo a inizio film.
Sì,
è una cosa particolare anche quella, probabilmente anche lì nel 54 non era la prassi.
Ci avrà pensato George Lucas per Darth Vader.
Vedi che siamo sempre lì.
Una cosa mi sta venendo in mente, che lui credo che avesse comunque una conoscenza del cinema muto perfetta. Lui da bambino andava con suo fratello al cinema. Suo fratello mi sembra una specie di critico cinematografico, un po' tipo voi dell'epoca.
Bah, oddio,
noi non siamo critici, però.
No, ma insomma, una roba del genere. Insomma, un amante, anche una persona che parlava, scriveva di cinema, e lui andava sempre con suo fratello. E ha visto anche dei grandissimi classici del cinema europeo quando non era proprio neanche facilissimo vederli. Io credo che lui avesse effettivamente, cioè la bella cosa che mi colpisce dei film di Kurosawa è che tu li puoi vedere anche senza audio e rimane un ritmo, una comprensione di quello che sta succedendo fortissima. Le parole ci sono, ti aumentano un ciclo poetico, però in realtà
ci sono un sacco di simboli.
Non sono lo strumento con cui vive il film, che è fatto invece di azioni, comprensione, movimenti, relazione fra i personaggi. E io penso che questo fosse fortemente legato al suo conoscere il cinema muto molto, molto bene.
Che era all'epoca molto più vicino a loro, insomma, avevano consumato più film muto che film sonoro.
Ah, beh, sì, quello sicuramente. Ma c'è anche un'attenzione alla. E questo credo, ma deve confermarmelo Paolo, come si dice, alla questione, alla calligrafia, alla grafia, al tratto, al disegno, ci sono quei particolari in cui segnano le caselle, esatto. Col pennello, con il nero, con le crocette.
Sì, dei morti, dei briganti, esatto. Il conteggio dei morti, quello è importantissimo,
visivamente, una cosa del genere.
Fa capire allo spettatore come sta andando la situazione ed è accattivante, è un'immagine che rimane impressa.
Volevo dire il gonfalone, lo stavo chiamando. quello che è poi diventato uno dei simboli dei sette samurai. Tra l'altro sul nostro store c'è la maglietta dedicata ai sette samurai, proprio con quel simbolo lì.
Sei cerchi e un triangolo.
Con Kikuchiyo che quando li vede dice: ma sono sei e io dove sono? È una scena anche quella bellissima. Tu sei questo, questa è la tua corona.
Tra l'altro il cerchio è un po' il simbolo del film, perché vediamo spesso le persone sedute in cerchio, il cerchio rappresenta l'unione, il cerchio è anche i confini del villaggio, è sempre tutto un cerchio. Loro che fanno i cerchi attorno ai briganti, esatto. Quando li uccidono. Il cerchio è ricorrente, è la forma simbolo di un film che, come dicevi te Giorgio, c'è un pensiero visivo di simbologia, di allegoria visiva su ogni scena, ogni cosa, ogni inquadratura del film, e anche se involontariamente, anche se inconsciamente lo spettatore lo percepisce. Cioè è una cosa che comunque arriva sottolinea o potenzia il messaggio del film.
Ti arriva.
Ora vi faccio una domanda.
Aia.
Ditemi due scene o sequenze, la vostra preferita e quella che vi ha fatto più piangere.
Allora, beh, quella che mi ha fatto più piangere, te l'ho detto, quella di Kikuchi io col bimbo.
E io mi accodo, perché
quella è proprio...
Questo sono io, ti spezzo, non c'è verso, ti spezza. Però anche Manzo, quando dice che la figlia gliel'hanno rovinata...
Anche, sì.
E
okay,
c'è quel dramma lì con la figlia che anche quella è abbastanza...
Scene preferite? Guarda, ti butterei dentro tutta la battaglia finale.
Aspetta, torniamo, rimaniamo okay, su quella, sì, del
pianto,
della commozione.
Quella che mi commuove di più è il monologo di Kikuchiro quando si capisce che in realtà è un contadino. Viene del mondo dei contadini.
Mm. Sì.
Quella roba che dicevi tu prima, Paolo.
Delle classi.
Sì, a me è quello lì.
Quello lì anche.
È comunque sempre Mifune.
È assurdo che effettivamente i momenti più commoventi ce l'abbia il personaggio che in teoria è comico.
Esatto, è quella la cosa.
Ed è forse proprio per quello, per quel contrasto, perché lui passa dal registro comico a tirarti delle frecciate assurde. Ed è per quello che la prima inquadratura dello sguardo tra lui e Kanbei, io mi sono messo a piangere. Ma non stavo scherzando, seriamente, ci ha avuto proprio il groppo in gola e ho iniziato a piangere. Scena preferita.
E scena preferita, allora...
O sequenze, insomma.
Ecco, ti butterei tutta la sequenza della battaglia finale, che secondo me è gestita,
dell'ultimo
girata,
attacco.
Sì, gestita, girata, montata, fotografata, interpretata a livelli...
Kikuchiro che mette le spade di riserva, cioè geniale.
Strepitosi dall'inizio alla fine. Ancora oggi, secondo me, è una scena, è una sequenza che può far scuola. Cioè, nel senso, vuoi girare un film d'azione in un certo modo? Guardati anche questo.
Guarda, che
e vedi
che Coppola ci abbia pensato con gli elicotteri di Apocalypse Now.
Esatto, tra l'altro, il nostro primo super classico è stato proprio Apocalypse Now. E però il contrasto che c'è tra la scena dei due, diciamo, di Shino e lui nel campo di fiori e subito dopo Kikuchiro che porta nella casa le armature degli altri samurai, tutto contento, dice vi ha portato questo, e in realtà invece di fare una cosa che possa elevarlo agli occhi degli altri, gli altri lo contestano, anzi si incazzano perché dicono
hanno ucciso dei samurai,
se queste sono delle armature dei samurai vuol dire che i samurai che li indossavano sono stati uccisi. E questo contrasto, questo montaggio serrato tra le due scene mi ha colpito, devo dire, perché passi da una parte all'altra, cioè passi da una scena in cui vedi la nascita di un qualcosa, vedi il fiorire di un qualcosa anche a livello visivo e letterale, cioè ci sono proprio dei fiori nel campo e ci sono questi due, a una scena dove invece non ci sono i fiori in primo piano, ma ci sono delle armature da guerra in primo piano e c'è un contrasto fortissimo tra i protagonisti.
E tra l'altro, subito dopo, Kikuchiro è da solo tutto incazzato e arriva Katsushiro tutto felice perché
sì,
ha trovato l'amore, e i due personaggi sono emotivamente i due opposti e si incontrano. E questa cosa qui succede spesso nel film. Lui prende personaggi che emotivamente sono agli opposti e li mette insieme. Ed è geniale.
Questa scelta, questa cosa qua, però l'ho notata tantissimo in queste due scene così ravvicinate.
Sì.
È proprio un passaggio evidente.
A proposito di questo rapporto con due personaggi in uno stato emotivo completamente diverso che si incontrano, io una delle scene che mi ricordo di più è quella dove Shino viene presa dal padre e viene costretta a mascherarsi da uomo, mentre lei è lì che si pettina. Mm-hmm. Sì. Ecco, quella lì è una scena che a me rimane in testa. Mi è sempre rimasta in testa molto, e anche perché c'è proprio questo sconvolgimento di... E in più lì c'è anche la relazione padre-figlio, non sono solo due persone, sono due amici in uno stato emotivo diverso, cioè lì ti cambia la vita in qualche modo, quella roba ti costringe a cambiare la tua vita.
Il rapporto anche col padre, insomma, su tutto sulla base di ignoranza e codardia.
E invece
codardia
che...
soprattutto.
Ve la butto lì, una che vi ricordate che invece vi ha fatto ridere, perché a me è venuto in mente, ce l'ho. Non so perché, ma mi faceva ridere.
Vai.
Ma aveva fatto ridere anche, mi ricordo ancora la prima volta che avevo visto il film, ma più che altro per la faccia che fa quell'attore. Quando uno dei contadini, vedi che viene ripreso in mezzo primo piano con la faccia, con la bocca spalancata all'ingiù, e non capisci che cosa sta succedendo, no? Perché dici cosa sta vedendo, cosa ha visto, che cosa succede, che cos'è, e poi c'è lo stacco e capisci che ha ammazzato un brigante con una lancia, no? E arriva, mi sembra che Kanbei arriva in quel momento, che gli dice cosa stai facendo, sei rimasto qua tutto il tempo, l'hai ammazzato, basta, cioè andiamocene. Ed è una roba, non lo so, ma mi fa ridere la faccia del contadino che, sì, che rimane lì così stupito.
No, di scene che fanno ridere ce ne sono tante.
E poi vabbè, a parte quelle con Kikuchi, ma sei sempre lì, possiamo nominare sempre solo Toshiro Mifune. Insomma.
Invece la mia scena preferita o sequenza è quando Chiuso si offre di andare a recuperare il moschetto, il fucile dai briganti, sparisce, passano ore, il fuoco è spento, c'è la nebbia, sono tutti lì, e quello più spaventato di tutti è Katsushiro, perché lo ammira, perché è il suo idolo, caso lui è un ragazzetto, è Superman per lui Chiuso, e quando lo vedono tornare tranquillo col moschetto in mano e arriva e dice ne ho ammazzati due
esatto.
Si siede, gambe incrociate, e si mette a dormire, e poi gli apre gli occhi e si trova Katsushiro davanti che lo guarda fisso, che gli vorrebbe chiedere un autografo, una foto, un selfie, facciamo un selfie, tipo, che lo ammira, e poi ne va a parlare con Kikuchiyo, che è Rosy, che vuole fare la stessa cosa. Cioè quella sequenza lì è geniale, e tra l'altro quella scena lì, quel topos narrativo, quel cliché del personaggio che va a recuperare qualcosa, sparisce, tutti lo danno per morto e poi torna vincente, ormai è stato abusato e riutilizzato infinite volte.
Sì, ma diciamo, il film è pieno di trovate, no, che diventano poi dei classici.
Cioè. Però nonostante questo, penso che sia la più bella come è stata realizzata. Perché ogni cosa ha un suo motivo, sì. C'è una motivazione dei personaggi, c'è un costrutto dietro, c'è un peso di ogni azione, c'è una posta in palio, quindi è tutto è soppesato.
È quello che fa un grande regista, ricreare un mondo con una logica non solo visiva ma linguistica interna di immaginario, di spazio, di cultura.
Siamo arrivati al finale di questo special, e per finire questo special parliamo anche del finale del film, che può essere, diciamo, interpretato forse in più di un modo. La battaglia è stata vinta con un punto interrogativo, perché comunque sono morti quattro di loro. Sì. E il popolo, il villaggio è tornato.
Ho avuto un sobbalzo prima di ricordarmi immediatamente che siamo in uno spoiler special.
Ho avuto un attimo di Paolo, cosa fai?
Esatto.
I contadini sono tornati alla loro vita. Rikishi canta, quindi sembra quasi aver accettato la morte della moglie e ripreso una vita normale. Shino è lì che raccoglie il riso, c'è uno scambio di sguardi con Katsushiro, ma sembra che le cose si siano tutte sistemate, però c'è Ganbei che è un po' pensieroso e dice alla fine loro hanno vinto, ma noi comunque abbiamo perso. E quindi fa capire un po' quello che è il mondo del samurai, no? Che non, cioè la guerra non, nella guerra non vince mai, perché c'è sempre una sconfitta o la perdita di qualcuno. E infatti la cosa che dice è, che dicono alla fine della battaglia è: siamo sopravvissuti ancora una volta.
Mm-hmm.
Ancora una volta, vuol dire che prima o poi non succederà.
Beh, la vita del samurai era quella, ma io credo che la battuta almeno questo è quello che spesso mi è venuto a pensare a me, che comunque alla fine loro rimangono Ronin. Cioè, mentre i contadini hanno riacquisito il loro status,
loro tornano al punto di partenza.
Loro tornano al punto di partenza, essendosi liberati di un problema, ma in realtà i nostri samurai no. I nostri samurai rimangono come all'inizio del film, e per loro non è cambiato niente.
Sì. Ma
io l'ho sempre interpretata così.
Sì, loro non hanno guadagnato. I contadini sono stati liberati da questo problema, ma loro continueranno ad andare avanti finché qualcuno non li ucciderà.
Tra l'altro, da notare che nessuno dei samurai, quelli che muoiono, non vengono uccisi in un corpo a corpo con la spada, quindi in una maniera, diciamo, onorevole per un samurai, vengono tutti uccisi con i colpi di arma, con il moschetto.
Tutti?
Sì,
ah, è vero.
Tutti e quattro.
È vero.
Che non credo sia una coincidenza, insomma.
Sai che non me lo ricordavo questo.
E l'unico di loro, tra virgolette, che usa il moschetto è proprio Kikuchiyo, che samurai in realtà non è. Quindi
hai
anche
ragione.
Anche questi tocchi.
Sì.
E altre cose che vi posso buttare lì, visto che, se volete, vi racconto un paio di
Vai.
Di Cinefax.
Visto che siamo in chiusura.
Esatto, il film fu chiaramente costosissimo per l'epoca, rischiò di minacciò seriamente le finanze della casa di produzione, che tra l'altro era appunto la stessa casa di produzione di Godzilla, quindi nello stesso periodo ebbe due film veramente molto costosi.
E Godzilla incassò un fracco, credo.
Eh sì. Sette Samurai un po' meno, anche perché la critica giapponese all'epoca
fu tiepida,
esatto, se ne accorsero un ma perché è quello che succede con i film che sono veramente troppo avanti, secondo me. Cioè,
era troppo avanti.
Devi un attimo capire che cazzo hai visto. La produzione minacciò di chiudere per due volte. La produzione venne sospesa due volte.
Sai quanti giorni durò la produzione?
No, per questo caso? No, non sono andato.
Perché secondo me deve essere durata una roba vergognosa.
Parecchi mesi. No. Per quel che mi ricordo io sono tipo 6 mesi, 7 mesi.
Però comunque potete trovare queste informazioni.
Esatto. Comunque una delle cose che fece lievitare i prezzi, i costi, fu il fatto che il villaggio fu interamente costruito dal vero, non fu girato in studio. Cioè costruirono un vero villaggio e chiaramente i produttori dissero Akira, ma che cazzo, ma perché?
C'erano
gli studios? E lui disse no, perché comunque la verità aiuta l'interpretazione degli attori.
Beh, certo.
E per un film del genere, io voglio l'interpretazione degli attori sia perfetta. La produzione ebbe un sacco di problemi, fu appunto lunga, faticosa, il fatto che comunque ci sono tante scene con la pioggia, che per quanto pioggia finta è comunque acqua che ti arriva addosso, non è piacevole. Che pare, si racconta, che Toshiro Mifune a un certo punto prese una pistola e minacciò il regista. Salvo poi dichiarare in tutti i decenni successivi Mifune che questo è il suo film preferito e che Kikuchiyo rimase negli anni il suo personaggio preferito perché gli rimase dentro. E
credo che sia proprio quello per cui lui verrà veramente ricordato nella storia del cinema.
Insomma, anche Rashomon.
Sì, io per esempio che amo Rashomon, in realtà il Sette Samurai per me è veramente un personaggio, cioè boh.
E
mi
oltre.
Ricordo che salta con queste cose sì. Qui e basta.
Comunque
le ultime due chicche è che oltre a quello che ci siamo detti sul rallenti eccetera, questo fu il primo film dove Kurosawa utilizzò più cineprese contemporaneamente invece di girare con una sola, e fu poi un'accortezza che si portò dietro per tutti i film successivi. E chiudo con una chicca un po' triste. I tre samurai superstiti nella vita furono i primi tre attori che invece ci abbandonarono.
Tra l'altro,
e l'ultimo
menzionare
a morire nella vita reale fu l'attore che interpreta nel film il primo samurai che viene ucciso. Coincidenza veramente incredibile.
Questo è veramente curioso.
Nominerei Takashi Shimura nel ruolo di Kanpei, che è grandioso nel film. Tra l'altro, il fatto che lui, non so se avete notato, ma quando lui all'inizio appare e gli rasano la testa, nel corso del film i capelli crescono lentamente, quindi c'è anche quella cosa di continuità. E lui, il suo gesto simbolo è accarezzarsi la testa con la mano.
E guarda un po', chi è che lo fa?
Lo fa Kurtz in Apocalypse Now. Nomino inoltre, infine, Fumio Hayasaka, che è il compositore delle musiche, che credo sia una delle più belle colonne sonore della storia del cinema, che compose queste musiche mentre era malato di tubercolosi e morì di lì a poco. Quindi un altro, insomma, fatto
un
lascito particolare.
Non sapevo. Ma quante cose si imparano a Cinefax,
vedi?
Incredibile.
Beh, con il tema del film è uno di quelli che ti entra in testa comunque.
Infatti io tutto il giorno che lo canticchio e continuerò così almeno per una settimana. Detto questo, un'ultima cosa da Giorgio?
Non mi ricordo se l'abbiamo detto.
Cosa?
Uno dei più famosi remake dei Sette Samurai.
Ah, è vero, parliamo dei remake.
In effetti sì, vero, abbiamo iniziato dicendo ha ispirato tanta gente e non abbiamo fatto menzione dei remake.
Che tra l'altro ha un'altra grande musica, i Magnifici Sette.
Magnifici Sette, sì.
I Magnifici Sette, di cui esistono due film, ma parliamo dell'originale ovviamente. È stato fatto un remake di recente, no?
Sì, quello di 2-3 anni fa con Chris Pratt.
Sì. Poi altri,
mamma mia,
altri, diciamo, altri remake ce ne sono stati. Vabbè, mille salse, mille cose. Però ragazzi, guardatevi Sette Samurai e quando l'avete visto, poi un po' di tempo dopo riguardatevelo, perché si notano un sacco di cose. È uno di quei film che puoi rivedere infinite volte e notare sempre cose.
Diciamo alla fine della puntata, però io mi auguro che il film l'avessero già visto.
Ma dicevo di riguardarlo. Non smettete mai di guardarlo.
Beh, anche noi l'abbiamo riguardato più volte nel corso della vita, sì. E lo riguarderemo ancora, quindi.
Assolutamente, sì. Se volete decidere voi che ci state ascoltando quale sarà il prossimo super classico di cinefx.it del nostro podcast, è molto facile, vi basta diventare nostri supporter
su Patreon.
Su Patreon, andate su www.gliamicidicinefx.it e trovate tutto quello che dovete sapere. Ci sono dei livelli che vi permettono di partecipare alla scelta del super classico di ogni mese. Per adesso ne abbiamo fatti due: il primo Apocalypse Now, il secondo i Sette Samurai. Direi che stiamo andando con un ottimo livello, e lo scelgono loro. Loro ogni mese possono scegliere tra tre titoli.
Supportateci, quindi, se volete essere artefici della scelta del prossimo.
Sì, il super classico.
Fatelo, supportateci, ma perché non solo supporterete questo, supporterete il sito, supporterete il podcast, supporterete i social e tutto quello che è il mondo di cinefax.it. Inoltre, ogni settimana potrete trovare qui sulla vostra piattaforma podcast preferita la puntata settimanale del podcast, dove, insomma, se siete cinefili e anche amanti delle serie, insomma, avrete
di che ascoltare.
Esatto, quindi è il momento di salutarci. Un saluto da Giorgio Carella.
Ciao a tutti, e adesso potete anche riguardarvi a Bug's Life.
Perché?
Perché è un remake dei Sette Samurai.
Ah beh, oddio.
Ah, è vero.
In effetti.
Incredibile.
Sai che non ci avevo mai pensato.
Un saluto da Teo Yusufian.
Ciao a tutti e ciao a tutte. E niente, non ho una cosa figa da dire come ha fatto Giorgio, mi spiace. Alla prossima.
E un saluto anche da me, Paolo Cellamare, che vi dico qualcosa in giapponese tipo Shine! Che vuol dire muori.
Ma perché?
Ci stava. Ma perché? Sì, va bene.
Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.